Immaginiamo per un attimo questa scena. Ci si trova a bordo di un aereo di linea. Il pilota ha un malore improvviso e a un passeggero viene chiesto di prendere i comandi. Il problema è che questo passeggero...
Che possiede solo la patente dell'auto, magari.
Esatto, cioè ha solo la patente. Se accetta e poi le cose vanno male, beh, legalmente parlando, il suo crimine peggiore non è l'atterraggio disastroso in sé, è proprio l'aver detto sì, lo faccio.
Che poi è un'analogia, direi, perfetta per entrare nel vivo dell'analisi giuridico-medica che esploriamo oggi, dai nostri documenti. È una questione che riguarda chi si trova ogni giorno in corsia a imparare sul campo, cioè i medici in formazione specialistica.
Chiaro. Quella che i testi definiscono colpa per assunzione, o per usare il latino, culpa in assumendo. Praticamente, se un giovane specializzando compie un errore durante un intervento per cui non era ancora preparato, la legge non punisce tanto il taglio sbagliato col bisturi.
Punisce la scelta a monte, l'aver preso in mano quel bisturi senza le competenze necessarie o senza chiamare il supervisore.
Quindi il reato sta proprio nella scelta.
Esattamente. Questo concetto si fonda su quella che viene definita autonomia vincolata. Perché vedi, lo specializzando non è uno studente alle prime armi, è un medico già laureato, ma sta imparando una branca molto complessa.
Certo.
Quindi ha un dovere legale primario, il dovere di astenersi. Se il medico è consapevole di non avere le competenze specifiche o se manca il tutor, beh, deve sapersi fermare. La violazione nasce nell'istante esatto in cui decide di agire oltre il proprio recinto di sicurezza.
Aspetta però, mettiamoci un attimo nei panni di questo giovane medico. Se si trova davanti a un paziente che sta letteralmente per morire per un'emorragia improvvisa e il tutor è irreperibile, che fa? Resta a guardare con le mani in mano per non rischiare una denuncia penale?
Sembrerebbe una follia, e infatti il diritto non è cieco fino a questo punto. Nessun tribunale chiederà mai a un medico di lasciar morire una persona. Qui entra in gioco un meccanismo legale molto affascinante, la valutazione ex ante.
Sarebbe a dire?
Il giudice, per capire se c'è stata davvero imprudenza, si mette nei panni di quel medico prima che succedesse il fatto, creando un cosiddetto agente modello.
Un agente modello? Cioè una specie di avatar teorico dello specializzando perfetto.
Proprio così? I giudici si chiedono cosa avrebbe fatto un altro medico con la stessa esatta preparazione in quella specifica situazione e per capirlo usano quattro parametri. Il primo, semplicissimo, è l'anno di specializzazione.
Beh, logico. Un medico al primo anno ha aspettative e responsabilità ben diverse da uno al quinto anno che è quasi specialista.
Giustissimo. E poi conta anche la complessità dell'atto. Un conto è mettere dei punti di sutura, un conto è un'operazione a cuore aperto. Ma il punto cruciale, che poi risponde alla tua provocazione sull'emergenza, è il contesto operativo.
Ah, ecco, quindi l'urgenza cambia le carte in tavola.
Totalmente. Se salvare la vita è l'unica chance e il tutor è oggettivamente irreperibile, intervenire non costituisce colpa. Ma attenzione, se l'intervento era programmato, quello che i giuristi chiamano un intervento in elezione, non ci sono scuse.
C'era tutto il tempo per rimandare o cercare aiuto, insomma. E sai, c'è un'ultima cosa nei documenti che mi ha colpito molto. La sicurezza di sé. A quanto pare, se uno specializzando pensa, ma sì, tranquilli, l'ho visto fare mille volte, me la cavo.
Questa eccessiva confidenza viene vista malissimo in tribunale. Non è affatto un attenuante.
È la prova provata dell'imprudenza.
Esatto. È la dimostrazione di una totale mancata comprensione dei propri limiti oggettivi. E questo ci porta dritti nelle aule di giustizia, in particolare a una sentenza chiave citata nei materiali, la numero 26.311 del 2019 della Cassazione Civile.
Che mettendo da parte il legalese, mi sembra di capire, abbia distrutto un grande mito degli ospedali, cioè l'idea che se c'è un tutor nella stanza, lo specializzando sia magicamente protetto da ogni responsabilità.
Un mito molto pericoloso. La Cassazione ha ribadito che lo specializzando è un professionista abilitato e risponde personalmente. Non può giustificarsi dicendo di aver solo eseguito un ordine. E questo crea un effetto domino pazzesco su tutta la gerarchia dell'ospedale.
Immagino che a quel punto i primari e i tutor inizino a sudare freddo.
Sicuramente. Il tutor si ritrova con due enormi responsabilità. La prima, la cosiddetta culpa in eligendo, significa che deve valutare con accuratezza a chi affidare un compito. Non si può far eseguire una procedura complessa a un medico impreparato.
Certo, deve scegliere bene a chi dare il bisturi in mano.
Esattamente. E la seconda è la culpa in vigilando. Il tutor deve supervisionare attivamente la procedura. Non può semplicemente allontanarsi a prendere un caffè.
Quindi non è solo un problema del singolo individuo, è l'intero sistema di risk management aziendale che deve creare protocolli chiari sui livelli di autonomia.
Una bella sfida organizzativa. Sintetizzando, la colpa per assunzione trasforma la consapevolezza dei propri limiti in un obbligo giuridico. Se si fa un passo più lungo della gamba, senza la rete di sicurezza del tutor, ci si assume il rischio legale per intero.
Un principio nato per tutelare i pazienti, senza dubbio, ma che ci lascia con una riflessione provocatoria da esplorare. Se il rischio legale per l'assunzione di compiti spinge costantemente all'astensione per pura prudenza, in che modo il sistema medico può garantire che la futura generazione di chirurghi acquisisca l'esperienza pratica necessaria senza paralizzare le sale operatorie? Un bel dilemma su cui riflettere.